Stiamo nella camminando in questi segni del Vangelo di Giovanni, ma questa sera, per poter entrare nel vivo di questi incontri che stiamo facendo del Vangelo di Giovanni, questa sera vi ricordate che è importante in Giovanni di ascoltare una parola, come già avete visto nel primo segno, dove la Vergine Maria, immagine della Chiesa, dice: fate tutto quello che vi dice, una parola. E questa parola ha cambiato, ha trasformato l'acqua in vino, quei recipienti vuoti che sono stati riempiti, si trasforma in vino. E abbiamo detto come avviene, perché Cristo non fa niente. Cristo dice: riempite le giarre e portateli al maestro di Italia. Ma Cristo non è che fa il miracolo. Chi lo fa? Ricordate che vi ho detto l'obbedienza. Grazie. L'obbedienza. Allora, queste catechesi che ho fatto, diciamo quasi di introduzione, queste catechesi che ho fatto è soltanto per aprirvi un po' l'orecchio, per capire quello che io dico, cosa voglio dire quando si parla della morte. Non si parla della morte fisica, ma parla della morte ontica, la morte dell'essere, per capirci, avere un certo linguaggio. E queste catechesi, vero, che vi hanno aiutato a prendere veramente coscienza che non ci abbiamo questo vino, che non ci abbiamo questa vita piena, che questo poi l'abbiamo collegata anche, vi se ricordate, alla pesca che fa Pietro, quando dice: no, sì, sulla tua parola io getterò di nuovo la rete, perché aveva visto: Signore, abbiamo fallito, non abbiamo preso nulla nella nostra vita. Quanti tentativi nella tua vita, nel tuo matrimonio, nei tuoi fatti che ti sono successi, quante volte, e non hai pescato nulla, la tua vita non è piena. Ma perché vi ho detto che è piena? Perché Giovanni dice: perché è vuota questo? Perché l'hai fatto sui tuoi pugni, sui tuoi sforzi, hai costruito la tua vita sulle tue forze e non su una parola. Infatti Cristo dice: ma ora a Pietro, ti puoi fidare di me? Ti puoi buttare di nuovo la rete sulla mia parola? Infatti dice Pietro: sulla tua parola. E sulla parola hanno riempito, ed è importante riempire. Forse tante volte nella tua vita vedi tutto un fallimento, vuoto, ma ritorni di nuovo ai fatti della tua vita, ritornano a prendere vita, a capire il senso della tua vita, perché oggi lo fai su una parola che Dio ti ha donato. Avanti. Per questo è importante questa sera, vi devo parlare di questa parola. Spero che il Signore mi aiuti di donarvi una parola. Dice San Paolo nella lettera ai Corinzi: Dio ha voluto salvare l'uomo attraverso il cherigma. Attraverso, letteralmente, poi si traduce, attraverso una predicazione, dice qui il testo. Ma la parola viene detta in greco, che è kerygma, questa parola che salva la nostra vita. Salve, che significa questa parola kerygma? Significa buona notizia. Che questa buona notizia, se oggi arriva alla tua vita, cambia, ti trasforma. Cambia la tua vita. Ma come non posso, una notizia che mi può salvare la vita? Ma che cosa sta? Uno pensa che chissà Dio che ha voluto salvare, non lo so, con un segno enorme, ma con una parola, sì, con una parola. Il Kerygma, con questa buona notizia. Infatti dice San Paolo, proseguendo, dice: guai a me se non annunciassi il Vangelo. Vangelo significa buona notizia. Buon Vangelo significa la parola buona notizia, che oggi tu ti hai ad arrivare, forse non l'hai mai sentita, o forse hai bisogno ancora di sentirla, perché la fede accresca in noi. La fede viene attraverso l'ascolto di questa notizia, perché una notizia ha distrutto la nostra umanità, la nostra vita. Una notizia. Adamo, Eva, stavano nel giardino, nel libro della Genesi, e ricordate che vi ho detto che Giovanni riprende le nozze di Cana, si sta rifacendo alla creazione, si sta rifacendo alla, che era tutto bello, i sei giorni nelle nozze di Cana, che vi ha portato giorno dopo giorno, e dopo tre giorni Cristo vi porta a questo banchetto ai suoi discepoli, dopo che aveva chiamato la cosa strana che fa, che li porta a un banchetto. Ma che strana, che una cosa strana. Ma perché li porta a un banchetto? Perché la nostra vita è fatta di relazione. Noi non possiamo vivere senza queste relazioni, senza l'amore di Dio, perché noi siamo stati creati a immagine di Dio. E qual è l'immagine di Dio? Ecco, è Cristo l'immagine di Dio. Infatti dice Filippo, chi vede me vede il Padre, vede questo amore totale. E Adamo e Eva, quando Dio li ha creati, era tutto bello, la creazione era bella, stupenda in questo giardino. Ma cosa è successo all'uomo? Cosa è successo a Eva? Che ha creduto a una parola. Questa parola che ha creduto, ha detto è vero questa parola. Ha cambiato la sua vita, si è trasformata in questa parola nella morte. Per questo vi dicevo, è importante capire quando uno parla di morte, non è la morte fisica che io si riferisce qui la scrittura. Infatti quando Cristo dice lascia che i morti seppelliscono i loro morti, ma tu hai visto mai un uomo che seppellino un morto seppellino un altro morto? L'hai visto tu? Non si vede questo. Allora perché Cristo dice lascia che i morti seppelliscono i loro morti? Tu vieni e seguimi. Perché l'uomo, poiché ha obbedito a questa parola, e che cosa ha detto? Che cosa ha detto il serpente? Vi ricordate che ho detto, non posso ora ripetere tutte la catechesi di questi tre incontri che abbiamo fatto precedente. Vi ricordate il serpente? Che è il serpente è un segno, ma siamo noi nella nostra vita, che il dialogo è la tentazione che ci mette davanti alla nostra vita, che il segno della libertà. È vero, gli dice il demonio ad Eva, ma è vero che Dio ha detto non dovete mangiare di nessun albero che sta nel giardino. È una menzogna. Se tu guardi il testo non dice no, infatti Eva dice no, dice noi possiamo mangiare di tutti gli alberi, ma uno solo no. Ecco, quella menzogna. In sintesi, che cosa vuole dire Eva? Che cosa vuole dire la tentazione, il serpente ad Eva e Adamo? In sintesi, caro uomo, cara donna, se tu non puoi mangiare anche di un solo albero, tu non sei libero. Dio ti tiene come uno schiavetto, non sei una persona libera. Non sei, è come se ti proibisse di tutti gli alberi, è come se dicesse... Dicesse che Dio, che tu non puoi mangiare di nessun altro. E Eva dice, è vero, non siamo liberi. Infatti dice, decidi tu quello che è bene e quello che è male. E ha deciso e ha mangiato e ha fatto mangiare anche a Eva. Ecco più o meno questa un po' la storia. E che cosa è successo Eva? Che cosa è successo quando hanno mangiato? Quando hanno obbedito? Hanno detto una cosa profondamente vera, ma falsa nello stesso tempo, ma loro l'hanno sentita come un profondo vero. Sentitemi questo, ricordatevi questo, cosa è profondamente vero, poi ci arriviamo a cosa è profondamente vero e che cosa è profondamente falso nella nostra vita. Ma l'uomo ha creduto che veramente si poteva realizzare, era gustoso, era bello per acquistare sapienza, saggezza, lo prese e lo mangiò, e lo deve mangiare anche Adamo. Ma che cosa si scoprirono? Nudi! Si scoprirono che loro non potevano più non avere più una relazione con Dio, che cosa appare? Appare la paura. Prima nel paradiso erano contenti, erano felici, ma poi appare la paura. Infatti quando Dio passeggia nel giardino, l'uomo ha avuto paura. Di che hai paura? Ho avuto paura, mi sono nascosto. Ma chi ti ha fatto conoscere? Perché hai paura? Chi è stato? Ecco appare la menzogna. Eva. L'uomo incomincia a difendersi per questa paura, che l'uomo cambia la sua storia, cambia la sua vita. Ormai l'asse della sua vita non è più la relazione con Dio. Ecco, Giovanni porta, per questo Cristo porta i discepoli alle nozze di Cana, alla relazione di nuovo. Per questo, se non capiamo questo, che l'uomo ha distrutto per la disobbedienza, ecco, avete detto la disobbedienza, per la disobbedienza ha distrutto la relazione con Dio, non sa più chi sono, perché vivo, che senso ha la mia vita. E allora l'uomo ha cercato di fare un'axis della sua vita, e chi è il centro? Non è più Dio, ora il centro è lui il centro della sua storia. Cioè, per darsi a lui piacere, e vi leggo un altro passo per capire questo passaggio, per capirci questo passaggio di San Paolo, dice: allora ora l'uomo ha spostato il centro della sua, non è più Dio il centro, è la sua relazione con Dio, era felice, era contento. Aveva la comunione con Eva, con tutto il creato, ma ora è lui il centro della sua vita, e tutto deve essere come lui dice. Infatti qual è la tua sofferenza? Che tu ti sposi, il tuo matrimonio deve essere come tu lo vuoi, i tuoi figli come tu vuoi, tuo marito come tu vuoi, tua moglie come tu vuoi. Cioè sei tu il centro, l'asse dell'ombelico del mondo. Sei tu questo, quello che canta Giovanotti, l'ombelico del mondo. Tu sei questo ombelico, tutto, e tutto ti offri a te. Guardate che dice San Paolo nella seconda lettera ai Corinzi, che è molto questa, che lo specifica ancora meglio: poiché l'amore di Cristo ci spinge al pensiero che uno è morto, e tutti sono morti. Vedete come appare la scrittura, che uno è morto e tutti sono morti. Ecco, si parla della morte dell'essere ontico, ed egli è morto per tutti, cioè Cristo è morto per tutti, perché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto ed è risuscitato per loro. Cosicché ormai non conosciamo più nessuno secondo la carne, e se abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne, ora non lo conosciamo più così. Quindi se uno è in Cristo è una creatura nuova, le cose vecchie sono passate, ecco, sono nate cose nuove. Tutto questo però viene per tramite Dio, che ci ha riconciliato a sé mediante Cristo e ci ha affidato a noi il ministero della riconciliazione. È stato Dio infatti a riconciliare a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini le loro colpe, affidando a noi la parola della riconciliazione. Noi dunque fungiamo da ambasciatori di Cristo, come se Dio vi esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo trattò da peccato in nostro favore, perché non potessimo diventare per mezzo di lui giustizia di Dio. E poiché siamo tutti collaboratori, noi siamo suoi collaboratori, vi esortiamo ad accogliere la grazia di Dio. Egli infatti al momento favorevole ci ha esaudito, nel giorno della salvezza ci ha soccorso. Parola di Dio. Perché per San Paolo vivere, qui questo testo dice, perché vivere per noi stessi? Cristo è dovuto venire e ha sofferto quello che ha sofferto, è entrato nella morte, è salito sulla croce per strapparci l'uomo da questa maledizione. Perché? Perché vive per noi stessi? Quando noi tutti cresciamo, studiamo per noi stessi, lavoriamo per noi stessi, e ci sposiamo per noi stessi, ma tutto quello che facciamo per noi stessi. Ma perché questo per essere per noi stessi diventa una maledizione che Cristo ha dovuto pagare con la sua morte? Perché Cristo? Perché abbiamo spostato quest'asse? Perché abbiamo detto nel profondo del nostro cuore che io sono la verità. Il mio ego, poiché ho tagliato con Dio la mia felicità, vi ricordate che San Giovanni, sempre faccio questi collegamenti con il Vangelo di Giovanni, che ora poi vi introdurrò nel primo segno, che oggi, stasera, vi introduco nel secondo segno di Giovanni. Ecco, nel primo segno era la felicità, e questo vino nuovo è la felicità, la bellezza. E ora l'uomo che cosa sperimenta nella sua vita? Che non ha più la felicità. Ma allora cerca nel suo essere la sua felicità. Cerca di essere, di vivere. Chi ti dà l'essere? È come un'opera teatrale, no? Un'opera teatrale, un regista che dice tu fai da regina, tu fai da re, tu fai da Fante, e tu fai il cavallo e così via. Ti dà un ruolo. Ecco, tu oggi non capisci quale ruolo hai nella vita. Quello è il problema. Infatti tanta gente ancora ha 40-50 anni e non sa che ruolo ha nella sua vita. Quale ruolo ha? Che ruolo ha? E lui cerca di trovarsi, quello che dice San Paolo, cerca lui di trovarsi un ruolo, una felicità, darsi tutto un piacere a se stesso. Questo che dice San Paolo. Per questo dice, perché quelli che vivono non vivono più per se stessi, perché ha fatto una cosmogonia, l'uomo è diventato è lui il centro della sua storia, sei tu il centro della tua vita, perché il tuo matrimonio non va come, perché soffrite tanto, vi ammazzate, vi massacrate marito e moglie, perché tu avevi idealizzato il tuo matrimonio, ti avevi fatto un'idea del tuo matrimonio, il tuo matrimonio quando mi sposi, e ci hai creduto a quest'idea, hai creduto veramente, ti sei fatto questa idea che il matrimonio è felice se va come tu dici, ma nella realtà scopri un'altra legge che ti fa guerra, dice San Paolo. Dobbiamo leggere questo testo con un altro testo. Infatti dice, nelle mie carni io vedo il bene, cioè quell'ego che Dio ci ha creato, perché il peccato non ha distrutto la nostra natura umana, ci ha ferito ma non l'ha distrutto, c'è nel noi, nell'uomo, c'è l'ego di Dio. Guarda l'anno colui che hanno trafitto, in noi c'è questo ego, c'è questa amore di Dio, c'è in noi quell'ego originario, c'è quando Dio ha creato l'uomo, ci ha creato a sua immagine. E qual è l'immagine di Dio? È l'amore. L'uomo, ecco la parola di salvezza, quello che ti è profondamente vero è questo amore. L'amore totale all'altro è quello che abbiamo scritto, ci è stato oggi a messa, è l'amore al nemico. Amatevi come io vi ho amato. Da questo sapranno che siete i miei discepoli. Tu soffri perché non puoi amare, perché non puoi donarti. Un uomo, una notizia, un uomo. L'altro giorno, leggendo sul giornale, si toglie la vita un industriale sposato, 3 matrimoni, un figlio in Inghilterra, un altro a New York, lui con la barca, con gli amici, sempre divertendosi. Una notte con la terza moglie, carina, molto bella, giovane. Una notte mentre mangiava con gli amici, la notte dopo la cena si alza, va all'ultimo piano e si butta giù. Si è suicidato. Sapete perché si è suicidato? E quanti suicidi succedono? E l'ha scritto, dicendo, perché io non amo, sono anni che non amo più nessuno. Non amo più nessuno. Cioè tutto quello che faccio e per soddisfare il mio ego. Questo profondamente che è falso, quello col peccato che la Chiesa chiama peccato di origine, che ti ha fatto credere che la verità sei tu, quello che tu vuoi fare, attribuendoti tutto a te, il tuo matrimonio, la tua storia, il tuo lavoro. Quante persone lavorano? Il tuo lavoro che deve essere come tu dici, l'altro deve essere come tu dici, ma tu costantemente scopri nella verità, nella realtà, che l'altro non lo puoi comandare, i tuoi figli non sono come tu vuoi, e la storia non va come tu vuoi, e anche il tuo corpo non è come tu vuoi. Quante sofferenze ci sono queste del corpo? Quante persone si cambiano, non si accettano? Lo vediamo in televisione, sono belle. Tu li vedi prima, erano belle. Belle donne. Però per seguire la moda si fanno quelle labbra piene di silicone, a paparina. Che tu quando parli... Cioè, ma erano belle, lui. Che succede? Quante persone si trasformano e non si accetta il proprio corpo? Perché nel proprio corpo, nel proprio ego, obbediscono a questa che dice San Paolo. Io vorrei fare il bene, mi trovo a fare il bene, mi trovo a realizzare il bene, ma dentro la mia carne, che trova quell'ego di Dio, che è amare la verità, vorrei amare mia moglie, veramente, vorrei amarla. Però quando lei mi contrasta, quando lei non la capisco, mentre le mie membra mi fanno guerra, dentro di me appare quest'uomo della carne che mi porta a detestare, mi porta a invidiare, mi porta a essere geloso, mi porta a vivere la mia vita. Ecco quell'uomo, ecco quanti suicidi ci sono profondamente, quanti suicidi ci sono, e non lo dicono, dicono i psicologi, non lo dite per favore, che ci sarà una imitazione terribile, non lo dicono perché è vero, perché l'uomo quando si scopre profondamente falso del suo io, profondamente falso che la sua vita non è vera, quest'uomo che si è suicidato, questo industriale, ha capito che la sua vita è falsa, che non è vera, che sta con una donna che non ama, che ai figli non gli importa più niente di questo, e lui proprio non l'accetta questo, si è suicidato. Ecco, se incontrava questo amore, per questo è importante annunciare oggi la salvezza, annunciare oggi questa parola. Noi possiamo veramente, Cristo è venuto a tirare l'uomo da questa morte, è quello che ti annuncio oggi. Ma perché tu possa credere a questa parola, devi smettere di obbedire al tuo egoismo. Infatti quando uno annuncia la predicazione sempre dice convertitevi e cambiate vita, finisci di metterti tu al centro, di essere tu l'ombelico del mondo, basta, il tuo matrimonio non è come tu vuoi, ringrazia Dio. Ringrazia Dio che tua moglie non la cambi, tuo marito non lo cambia, ringrazia Dio. E tu stai sempre a lottare, cambiando l'altro, cambiando i fratelli, cambiando la cognata, cambiando l'altro, sempre detestando, sempre giudicando. Ma come posso passare la tua vita sempre in questo modo? Ma come puoi passare sempre la tua vita sempre in discomunione, sempre arrabbiato, sempre scontento, sempre non avendo questo vito nuovo, e la tua vita è vuota. Non la vuoi riempire? Obbedisci al Signore, perché amare in questo modo tu non lo puoi fare, ma Cristo sì, lo può fare per me e per te. Cristo può donarci questo amore, per questo Cristo è venuto, per donarci questo amore gratis, significa che non costa niente. Questo amore si dona gratis, lo deve accogliere questo amore. Vuoi tu amare veramente con questo amore? Capisci che questo amore è profondamente vero, questo è profondamente vero. Noi siamo stati creati a immagine di Dio, e immagine di Dio è l'amore, questa è immagine di Dio, noi siamo creati con questa immagine che è l'amore, che è addirittura l'amore al malvagio, l'amore al nemico, ma non il nemico, l'Ucraina e quello che sia, l'America, la Russia o non so che cosa. Il nemico è chi ti sta davanti 24 ore su 24. amare i giapponesi, amare gli africani è facile, stanno là, lontano, ma amare chi ti sta vicino, amare il tuo compagno di lavoro, il tuo datore di lavoro, amare l'altro, e tu scopri ogni giorno che non ce la fai, non ce la fai. È inutile che ci illudiamo, vi dicevo l'altra volta, siamo nel carnevale, no? Giù le maschere, giù le maschere. Se poi vuoi tu, come dicevo l'altra volta, la famiglia, vivere, se ti sembra che sia la famiglia del mulino bianco, chiaro, questa predicazione per te, stai esagerando, ma che qui dentro casa siamo tutti bene, ma stai, guarda mia moglie, ci alziamo, l'aiuto, sei come la famiglia del mulino bianco, non so, non la fanno più mi sembra la pubblicità, no? Ve la ricordo, che faceva la famiglia del mulino bianco, che si alzavano, tutta la tavola apparecchiata, bel latte che fumava, lei scende tutta già vestita, capelli, era andata alle 3 di notte al parrucchiere perché si era fatta i capelli, e il marito già col soprabito per uscire, andare come bella, andare a lavorare, i figli già pronti, i figli per andare a scuola con lo zainetto, come si vogliono bene, vorrei vedervi se questo corrisponde alla famiglia tua. Alzati, il bagno è intasato a mattina prima. Chi deve andare prima, perché chi va il secondo deve andare con la bombola d'ossigeno. Altro a sentire la notte hai russato come un cinghiale. Vorrei sapere dove tutto questo tuo ideale. Giù le maschere, è vero, questa è la realtà, questa. Ma io come faccio ad amare? Cristo è venuto, ci ha donato l'amore, ci ha donato. E come fai ad amare? Ti faccio un altro esempio, vi ricordate una volta c'era Scavolini, a cucina, tu entravi, alcuni uomini che pensano quando vanno a casa e che trovano una moglie bella, vestita di rosso, sempre giovane, che ti apre, vengo, poi c'è a cucina Scavolini, bella pulita, preparata, tu entri, e trovi a tua moglie quei bigodini così tritti. Poi si è messo pure qualche crema alla faccia che tu è riconoscibile. Perché c'ha l'acne, c'ha questo e quell'altro, c'ha 50 creme. Non lo so. E tu, davanti a questa situazione, prendi, sbatti la porta e te ne torni di nuovo fuori. Vorresti scappare da quella situazione. Poi non ci sono i nevrotici, non puoi, stai lì, ci sono quei pattini lì, mettiti perché l'aveva passato, e sul divano non ti puoi sedere perché si sporca, e quello non puoi fare, e quello non puoi andare, e quello. Quante nevrosi ci sono per la casa? Non si mangia più. Oggi c'hanno quella manca tovaglia, si mette lì un foglio. Ma come è possibile? Un foglio, una tazzina. Se si sporca, si butta e via. Che hai cucinato oggi? Pomodoro e mozzarella. Anzi, poi c'è la pizza. Ormai c'è la pizza. Che si chiama pizza. Una pizza diventata. Questa è questa la nostra vita. Cioè, veramente, ci sta svuotando. È l'età che passa. Non pensare che poi con l'età che passa migliori, con l'età che passa peggiora tuo marito, l'arteriosclerosi va galoppando. Se era tirchio, invecchiato diventa più tirchio. Non è che si migliora, si peggiora. Ecco, questo è quella la situazione che noi ci troviamo davanti, cioè ci troviamo davanti a una morte ontica, la morte dell'essere, e l'uomo vuole vivere. Ecco, allora poi ci sono tutte le varie situazioni, cioè ci sono tutte a un certo punto ti rendi conto che ti puoi buttare nel lavoro, ritorni sempre tardi, sempre fai il tardo al lavoro, ma perché non vuoi più stare qui in casa? Non vuoi stare con i tuoi figli, non vuoi stare con tua moglie, non vuoi stare con tuo marito, cioè ritorni, cioè, tutto ti stanca. E allora ti puoi buttare, attenti, che ti puoi buttare sul lavoro, ti puoi buttare sul gioco, tipo, ecco, c'è sempre chi si butta sempre nel pallone dalla mattina alla sera, cioè, in sintesi, per poter fuggire da questa tua situazione, devi prendere degli anestetici per poter vivere, perché è insopportabile, è un dolore quella, cioè vedi che la tua vita si è trasformata in, che non hai più, non hanno più vino, è quello che la Vergine Maria dice nel primo miracolo, non hanno più vino, gli manca la festa, guarda le donne, che dice non è arrivata la mia ora, vedi che non c'è più festa, non c'è più vino, e tu cerchi di ricompensarlo questo, a stordirti. Infatti io tante volte io dico a voi, a quante persone vengono da me e mi dicono c'ho un problema con mia moglie, c'è un problema con mio marito, con mio figlio, con questo o quell'altro, io ho detto tu vuoi guarire o vuoi un anestetico? Che cosa vuoi fare? Vuoi un anestetico o vuoi guarire? Perché io ti porto da uno che oggi ti può guarire. Cristo è morto ed è risorto per noi, perché quelli che vivono non vivono più per se stessi. Tu non ti sei sposato per vivere per te stesso. Il tuo peccato d'origine, quel peccato d'origine che ti ha fatto credere che tu sei Dio della tua storia, che tu governi la tua storia, che tu governi tua moglie, che tu governi tuo marito, che tu governi i tuoi figli, che tu governi il tuo lavoro, e noi invece tu vedi che questo non va come tu vuoi e sta scoppiando e la tua storia non va, e poi se ti capita la malattia, ti capita un problema serio di un cancro, qualche cosa nella tua storia e seriamente, e non capisci che cosa ti sta succedendo, non capisci più la tua storia, la tua vita, perché tu non sei Dio, io e te non siamo Dio. Quella menzogna che aveva fatto credere il serpente Adamo ed Eva, tu sei Dio, tu puoi fare quello che vuoi. Questa menzogna lo facciamo nella nostra vita, noi siamo Dio. Ecco, questo Covid, vediamo se siamo Dio. Ci ha fatto, spero, sperimentare, che diceva il Papa, ci ha dato tutto, ci ha ridimensionato a tutti, anche la scienza chissà che arrivava. Anche Nietzsche diceva, ma qua Dio è Dio, tu sei Dio, rompi le tavole, diceva Nietzsche, rompile. Ma qua Dio è Dio, perché devo obbedire a questi comandamenti? Perché devo obbedire a questa legge? A questo che Dio ti ha messo una proibizione? Ma che sei un infantile? Decidi tu quello che è giusto e quello che è male, decidi tu quello che è bene e quello che è male, decidi tu, tu sei Dio, tu rompi le tavole. Ma è finito pazzo, dice, lo sapete? È impazzito, ha perso l'asse, perché il mondo non lo governa. E infatti poi era arrivato con un'opera teatrale, così parlò Zarathustra, che l'altro è l'inferno. La nostra vita è così, l'altro è l'inferno. Allora devi accettare, guarda che dice profondamente, prima non c'eri, ora ci sei, domani non ci sarai, basta. E non, qui non ti devi inventare niente, nessuna religione, nessuna cosa, devi soltanto essere condannato a stare vedere l'inferno nella tua storia, l'inferno di non poter relazionarti con l'altro. Ecco la buona notizia che oggi ti ho voluto dare stasera. Questa è la buona notizia. Cristo è venuto a toglierci dall'inferno. Cristo è venuto a toglierci da questa morte ontica, a portare l'uomo di nuovo alla relazione col Padre. Padre, con quell'amore che tu mi hai amato, sia in me e io in loro, una cosa sola. Coraggio, allora convertiamoci stasera. Convertiti stasera, il Signore vuole farti uno con te. Uno con te, Padre, con quell'amore che tu mi hai amato, sia in me e in loro. Oggi Cristo vuole farci con te, con Maria, con Giovanni, con Giuseppe, con Vincenzo, con Sergio, una cosa sola. Perché Cristo non si può fare una cosa sola con te questa sera? Cosa impedisce che Cristo sia una cosa sola con te? È il peccato che abita nella tua carne, dice San Paolo. Questo peccato che abita nella carne. E cos'è il peccato che abita nella carne dell'uomo? Che cos'è il sesso? Che cos'è la bugia, la menzogna, la parolaccia? Questo siamo stati abituati a dire questo? No, il peccato che abita nella carne è essere Dio. Essere tu Dio della tua storia, ma non lo vedi che quelle anfore d'acqua non li puoi trasformare in vino? Maria lo sa, la Vergine Maria era presente e vi ho detto, nella tua vita, nel tuo matrimonio, portati la Vergine Maria, portati a Maria dietro, portale perché lei ha obbedito una parola e la sua vita è cambiata. Rallegrati Vergine Maria. L'angelo quando gli annuncia come io oggi ti sto annunciando, ti sto dicendo guarda rallegrati, Dio si è compiaciuto in te, ha visto la tua sofferenza, ho visto il tuo matrimonio, ho visto il tuo fallimento nel matrimonio, ho visto il fallimento nel lavoro, ho visto come soffri, ho visto l'incapacità di amare, per questo io ti ho inviato oggi, io sono per te, per dirti rallegrati. Cristo vuole darti questo spirito, vuole darti quell'eco, vuole risvegliare quell'eco dell'amore di Dio che ci ha creato ogni uomo, vuole crearlo, vuole di nuovo risvegliarlo nella tua storia, come la Vergine Maria va a risvegliare l'eco della cugina Elisabetta. E come mai che la madre del Signore viene a me appena ho sentito la tua voce? Il bambino ha esultato di gioia. Ecco, questa sera, con il kerygma, l'annuncio, questa parola, fa modo sì che se tu oggi l'hai ascoltata, è veramente entrata nella tua vita e hai detto come la Vergine Maria, sì, è vero quello che sta dicendo questo cretino, è vero che Dio è adesso, è vero che appena mi alzo la mattina non lo sopporto mia moglie, non ho sopportato mio marito, è vero che dentro il mio cuore ho obbedito una menzogna che mi ha portato alla distruzione del mio essere, ha portato alla distruzione della mia vita. Quanti nemici mi sono fatto, quante relazioni ho perso, quanti amici ho perso, quante persone, quanti mi sono diventato solo, è vero. E oggi questa sera voglio credere veramente che Cristo può ricostruire la mia storia, può ricostruire la mia vita, credilo, ritorna di nuovo a buttare la tua rete, ritorna di nuovo a riempire, ma fallo con il Signore e con la Vergine Maria. La Chiesa, ecco questa oggi è radunata, siamo qui come Chiesa, come popolo di Dio, radunato, che la Vergine Maria dice coraggio, può cambiare la tua storia, può cambiare, credilo, che Cristo si vuole fare uno in te, guarda, con quell'amore, guarda questa croce, guardalo, guarda, dice Cristo, volgeranno lo sguardo a colui che hanno trofitto, guarda quest'amore. Ma perché noi, allora dice, ma se nel battesimo è stato perdonato il peccato, che cosa è successo? E qui è il punto, è vero, il peccato nel battesimo è stato perdonato, lavato. E che cosa è successo? Che cosa è successo? Che l'abbiamo fatto, l'hanno fatto i nostri genitori. E i nostri genitori, io lo chiamo il sacramento del battesimo, ma attenti, non voglio ora attirarmi qualche... Ma attenti, che sta diventando il sacramento della menzogna. Il battesimo. Sacramento della menzogna. Perché? Guarda, la Chiesa chiama. Cosa sei venuto qui? Vi ricordate Giovanni, e così faccio anche, ripeto la catechesi, perché Giovanni è molto importante. Vi ricordate Cristo che dice ai suoi discepoli, cosa cercate? Cosa volete? Signore, dove abiti? Venite e vedrete. Andarono, videro. Ecco, cosa è successo nel battesimo? La Chiesa ti pone sempre questa domanda. Cosa cerchi qui, nella Chiesa di Dio? Il battesimo. Alcuni un po' più preparati dicono la fede. Perché battesimo si dovrebbe dire la fede. Per tuo figlio. Vuoi ricevere la fede del tuo figlio, il battesimo, la fede nel tuo figlio? Sì. Sei disposta ad aiutarlo? Che tuo figlio cresca nella fede della Chiesa Cattolica, cresca nell'amore verso Dio e verso il prossimo. Che dicono tutti i genitori, il padrino e la madrina in testa? Sì, sì, come no? E io ti battezzo, ma del Padre, del Figlio e dello Spirito, volete? Sì! Rinunciate a Satana? Sì! A tutte le sue opere? Sì! Li vedi più in chiesa? Sparisco. Non è una menzogna. Hanno detto una cosa, ma poi hanno mentito, di fatto. Cioè, quello che hanno detto, che volevano fondare la fede nel loro figlio, entrando nella Chiesa, aiutando a passare questo amore, la relazione con Dio e il prossimo. No. Hanno detto una cosa, ma nella realtà hanno fatto un'altra. E quindi noi siamo stati cresciuti, per questo vi dico, perché c'è oggi di nuovo questa urgenza di nuovo essere rievangelizzati, di nuovo ritornare a quello che ora vi dico di Giovanni. E finisco, perché ho detto un'ora e un'ora facciamo. Ecco perché c'è questa urgenza. Ma noi siamo stati educati in questo modo, cioè nessuno ci ha passato la fede, nessuno ci ha inseriti in questa vita, e abbiamo vissuto la nostra fede qua e là così. Chi è scappato dalla Chiesa, che forse voi siete ritornati con queste catechesi, o state in un cammino di fede che sempre ci rinnova, sempre fa bene ascoltare una predicazione, perché sempre, ogni volta che si annuncia il Kerigma o la buona notizia, sempre la nostra fede riprende vita, sempre, sempre. Aumenta la nostra fede, veramente. Ecco, allora, ci è mancato questo. Non siamo stati educati, perché una volta si riceveva il battesimo non per diventare cristiani, ma perché già si era cristiani. Questo, una volta si dava il battesimo perché si era già cristiani, cioè quello, il catecumeno veniva chiamato catecumeno, veniva educato perché poi riceveva il battesimo, veramente questo, veramente incomincia ad avere questo amore. Guarda, prima la moglie la detestava, guarda, prima sul lavoro era un essere intrattabile, guarda, ora sul lavoro è cambiato, è più simpatico, guardalo ora, cambia la sua vita, cambia la sua storia. Ecco, allora i padrini, diciamo i catechisti anche, dicono ora questo, lui o lei può ricevere il battesimo, perché incomincia ad avere quest'amore, l'amore verso l'altro, incomincia a mostrare, ecco, si dava il battesimo. E non abbiamo, invece, su questo non siamo stati aiutati. Per questo c'è bisogno ora di riscoprire il nostro battesimo. e vedete Giovanni, le nozze di Cana, ma voi se guardate subito le nozze di Cana, non vi posso leggere tutto il Vangelo di Giovanni, per questo c'è quello che vi ho detto ora, non è che mi invento ora di nuovo io. Quando nel dialogo di Gesù con Nicodemo, Nicodemo era un uomo, sa, ecco, molti di voi, Nicodemo era un uomo osservante della legge, era un fariseo, era uno che osservava la legge, e aveva, però aveva sentito parlare di Cristo, lo voleva conoscere, era meravigliato, forse di voi che forse state in un cammino di fede, forse state nella chiesa, non lo so, ma avete sentito, forse questa, ecco, come Nicodemo voleva andare di notte, andò da Gesù di notte e gli dice, sempre per captarlo, si chiama captatio benevolentia, cioè sempre uno ti adula. Infatti subito Nicodemo inizia, so che sei un maestro di Israele, che nessuno dice la verità come tu vuoi, se Dio non fosse con lui. E Cristo dice, non è che gli dice, sì sì bravo, che sei bravo, non lo dice, bisogna rinascere dall'alto. Che? Bisogna rinascere dall'alto. Quel che è di carne è carne, quello che è lo spirito è spirito. Se non nasci dall'acqua e dallo spirito non puoi entrare nel regno dei cieli. E Nicodemo capisce quello che gli sta dicendo, che era stato, mamma mia, dice, ma signore, ma che vuoi dire? Che io devo ritornare di nuovo nel seno di mia madre e rinascere dall'acqua? Sì, gli dice Cristo, deve di nuovo, è quello che vi sto dicendo, di nuovo dobbiamo rivivere il nostro battesimo, cioè deve prendere vita quel germe divino, e che vi introduco ora, quel figlio che è morto, ecco il secondo segno di nozze di Cana. Guardate il primo segno, se ha accettato la catechesi che non ci abbiamo vino, e questa sera questa buona notizia che è questo vino nuovo che accogliere questa buona notizia, e dentro di te ti trasforma la tua acqua, trasforma il tuo matrimonio, non che ti dà una vita chissà che cosa di nuovo, no, ma lo stesso matrimonio che prima non ti dava, che ti dava morte, che sei svuotato, può prendere vita, che i tuoi figli che prima non li potevi sopportare, a tuo padre, a tua madre, che ti ha fatto ingiustizia, ora hai ripreso di nuovo, ti hai riempito e prendono vita in Cristo, guarda, ecco, allora ora che hai creduto a questo primo segno, dice San Giovanni, guarda che c'è il secondo segno, guarda il secondo segno, che il Signore deve fare con te, di nuovo ti deve risuscitare, e parla di un figlio, che ci fa il battesimo?
Figli.
Che ci fa?
Figli di Dio.
Ascoltiamo il Vangelo del secondo segno. Andò dunque di nuovo a Cana di Galilea. Vedete, Cristo non si allontana. Sta di nuovo a Cana di Galilea, eh? Dove aveva cambiato l'acqua in vino. Vedete come Giovanni mette in evidenza acqua e vino, cioè la nostra vita deve essere una vita bella, festosa, gioiosa. Cioè quel matrimonio può gioire, il mio sacerdozio con Cristo può gioire, e se no anche noi siamo come voi. Io pongo sempre, ve l'ho detto, come paradigma il matrimonio, perché là si esprime meglio, perché questo amore è l'espressione del matrimonio, ma anche la vita sacerdotale. Anche io potrei parlare anche del sacerdozio, quante situazioni dei sacerdoti, anche che il Papa ci sta aiutando, a tutti quanti noi sacerdoti, attenti, non è che non siamo immuni, anche noi, senza una relazione con Cristo, senza questo vino buono, la vita di un sacerdozio è terribile. Mi ha impressionato, diceva il Papa, la relazione. Non so se avete ascoltato il Papa quando andate in televisione lì. Ha detto una cosa profonda, dice, sapete perché io non sono andato ai piani sopra? Ho scelto di stare ai piani sotto, per stare in relazione con gli altri. Non puoi vivere il sacerdozio senza la relazione, la solitudine ti massacra. Dillo a quel vedovo, Dillo a quella vedova che prima si detestavano marito e moglie, ora che sta sola, che dolore. Dillo. Là, il bastone, dillo. Vai a vedere la solitudine è quello che ci uccide, perché noi siamo essere relazionali, è la solitudine che ci ammazza e non possiamo vivere da soli, abbiamo bisogno, ecco l'importanza di una comunità. San Giovanni ce l'ha in mente questo: amatevi come io vi ho amato, da questo sapranno che siete miei discepoli, da questo amore che avete gli uni per gli altri. Quindi San Giovanni ha presente una comunità, la prima comunità, sapete qual è la prima comunità che nasce? Chi lo sa? Dove nasce la prima comunità cristiana? Dove nasce?
La Sacra Famiglia.
Dove nasce la prima comunità cristiana? Dove nasce? Guardate come si amano, era un cuor solo, un'anima sola, ad Antiochia. Antiochia, perché poi c'è stata una persecuzione, i primi cristiani sono dovuti scappare, anche Giovanni sono dovuti scappare, sono andati a Antiochia, anche Barnaba e Paolo sono passati, e la prima comunità cristiana è Antiochia. Infatti per la prima volta il nome che prende da cristiani ad Antiochia di Pisidia, in quel momento hanno Gesù. Vabbè, questo come una almeno sappiamo le radici da dove noi veniamo, è importante sapere da dove noi veniamo. Ecco, allora ve lo leggo, se no se continuo sempre no. Vi era cambiato l'acqua in vino, vi era un funzionario del re che aveva un figlio malato a Cafarnao. Costui, udito che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea, si recò da lui, lo pregò di scendere a guarire suo figlio malato, poiché stava per morire. Gesù gli disse: se non vedete segni e non prodigi, voi non credete? Ecco l'importanza di quella stessa sera. Per questo, se hai accettato stasera il Kerigma, veramente che tu non c'hai l'ultima parola. La tua parola che stai formando non ce l'hai tu. Questa parola è Cristo. Fonda la tua vita su Cristo. Credi tu questo. Credi che questo amore è la verità. Questa parola è l'amore, è la verità. Oppure no? No, io amare mia moglie, ma che stai dicendo? Attento che stai scegliendo Barabba, ecco perché ci porterà Barabba o Cristo. Chi volete? Cristo, amate, ama tua moglie, ama tuo marito. Barabba, divorziati, separati, buttala fuori di casa, essere nemico. Barabba, giustiziere. Chi volete? Barabba o Gesù di Nazareth? Credi che Gesù di Nazareth, questa parola eterna, quest'eco, possa prendere vita in te? Ecco, mio figlio è malato, sta per morire. Ecco, vedi, qui vedete che si sposta l'asse. Prima era non hanno vino su una cosa, ora non è più una cosa, ma ora è una persona. Un figlio, un bambino, sta per morire. Era un funzionario del re, ma il funzionario del re insistette: Signore, scendi prima che il mio bambino muoia. Gesù gli rispose: va, tuo figlio vive. Quell'uomo credette alla parola. Vedete? Io stasera vi ho parlato una parola. Se tu non hai creduto a questa parola, che succede? Va, quell'uomo credette alla parola che gli aveva detto Gesù e si mise in cammino. Ecco il cammino, ecco la comunità dei credenti, ecco, ti devi porre in cammino. Vi ricordate chi si è messo in cammino? La Vergine Maria, subito. Chi si è messo un altro in cammino nella storia, ve l'ho accennato l'altra volta, chi era?
Abramo.
Abramo, bravo, siete... Abramo ha ascoltato una parola e si è messo in cammino, ha creduto a quella parola, ha creduto. Io spero che questa sera creda a questa parola, che finisci di essere menzognero nelle tue menzogne, creda a questa parola, fidati. Ecco, quest'uomo funzionario ha creduto. E mentre scendeva, gli vennero incontro i servi a dirgli: tuo figlio vive! Si informò poi a che ora avesse cominciato a star meglio. Gli dissero: ieri, un'ora dopo mezzogiorno, la febbre lo ha lasciato. Il padre riconobbe che proprio in quell'ora Gesù gli aveva detto: tuo figlio vive. Parola del Signore. Bene, alla prossima puntata. Preghiamo. Oggi spero.